Modem.
I'm delighted to welcome FIFA President Gianni Infantino back to...
Sono onorato di accogliere il presidente della FIFA Gianni Infantino. È tornato alla Casa Bianca per annunciare a tutto il pianeta un grande evento sportivo proprio qui in America, e noi siamo davvero contenti di ospitarlo. Sto parlando della Coppa del Mondo di Calcio 2026.
26 FIFA World Cup. Be the king this year. The world is watching.
104 matches in one month.
104 partite in un mese. Questo non è soltanto il più grande evento della storia. Questo non è solo sport, è un evento sociale. È un'emozione che unirà il mondo intero, signor Presidente. E questo proprio qui in America, e siamo molto fieri di questo.
Gigantismo, che ha una connotazione forse un po', come dire, negativa. Il gigantismo non deve mai prendere il sopravvento, però quello che dobbiamo comunque fare, secondo me, in FIFA è sviluppare il calcio a livello mondiale, nel mondo. Il calcio oggi non è più solo Europa e Sud America, il calcio è il mondo.
Nella nostra copertina le voci del presidente statunitense Donald Trump e del presidente della FIFA Gianni Infantino, in sottofondo l'inno della Coppa del Mondo di Calcio 2026, perché questa mattina di questo parliamo. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Roberto Conti. Questa sera dunque sapremo contro chi se la vedrà la nazionale rossocrociata di calcio nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2026, Coppa del Mondo che si svolgerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Il sorteggio inizierà verso le nostre 18 a Washington. Per noi questa è l'occasione di dire qualcosa su questi mondiali di calcio formato XXL, i primi con ben 48 squadre nella fase finale, i primi che si svolgono in ben tre paesi. E per noi questa sarà anche un'occasione per dire qualcosa più in generale su dove sta andando il calcio mondiale oggi, quali politiche stanno portando avanti la FIFA e il suo presidente Gianni Infantino, che cosa rende questa istituzione del calcio e chi la conduce a volte al centro di non poche critiche, per non dire polemiche, quanto è ancora sostenibile un modello di business che ha portato e sta portando tanti soldi, forse troppi, a questo sport che comunque non è mai stato forse tanto seguito e universale come lo è oggi. Il calcio piace, appassiona, successo, fa anche sognare molti ragazzi e ora chissà, forse anche molte ragazze, ma quale il prezzo di questo successo? Io saluto e ringrazio per essere con noi per discutere di tutto questo Nicola Sbetti, è storico dello sport all'Università di Bologna, presta uno sguardo attento alle relazioni tra sport e politica, l'abbiamo con noi al telefono. Con noi anche Stefano Marelli, in collegamento, giornalista e scrittore, responsabile della redazione sportiva della Regione, e con noi qui in studio abbiamo Gianluca Pusterla, giornalista sportivo RSI, è il nostro inviato al seguito della Nazionale di Calcio Rossocrociata. Li saluto e li ringrazio di nuovo tutti. Allora Gianluca Pusterla, buongiorno, iniziamo da te. E iniziamo dal sorteggio della Coppa del Mondo 2026, dunque, che avverrà stasera. L'ho detto, la prima Coppa del Mondo con ben 48 squadre, mai così tante in una fase finale della Coppa del Mondo, e non tutti ne sono estremamente felici.
Assolutamente sì, e questo fa magari anche pensare un attimo, una volta magari il sorteggio era anche più importante, perché adesso con così tante squadre questo cosa significa? Saranno due le nazionali per ogni gruppo che si qualificheranno e anche le migliori terze, ecco, quindi questo forse toglie un pochettino d'attesa, ma questa spettacolarizzazione, questo mondiale XXL lo vedremo anche già da stasera, perché comunque anche il sorteggio sarà una sorta di evento, durerà circa due ore, anche qualcosina in più, ecco, anche questo sarà il mondiale americano.
Quindi un mondiale dove tutto si allunga.
Assolutamente sì, ma lo ha detto anche recentemente Gianni Infantino, ha detto il mio obiettivo è che 104 partite siano come il Super Bowl, quindi una festa, anche spettacolo prima, durante e dopo. La vera domanda è: ma il calcio, o meglio gli appassionati di calcio, chi ha seguito il calcio finora, vuole davvero questo? Faccio un esempio molto banale, ero negli scorsi anni a vedere, ad assistere alla finale di Champions League, anche lì hanno provato a fare qualcosa del genere, degli spettacoli con grandissimi artisti prima del calcio d'inizio della partita. Beh, le due tifoserie avevano fischiato, perché siamo ancora ancorati a un'altra concezione, passami il termine, del calcio, che è diversa rispetto a quello che sono gli sport americani.
D'accordo, quindi c'è un po' questo allungare, questo allargarsi, ma c'è anche in questa particolare occasione magari una volontà, poi vedremo quanto si concretizzerà l'anno prossimo, di americanizzare un po' questo sport, e vedremo che risultati otterremo. Io saluto di nuovo ancora Nicola Sbetti, lo ricordo, storico dello sport, attivo all'Università di Bologna. Allora Nicola Sbetti, questo allargamento a 48 squadre, che cosa ci dice di dove sta andando il calcio oggi, di dove sta andando la FIFA?
Ma questo allargamento, diciamo che è sicuramente naturale in quella che è l'evoluzione della FIFA, l'evoluzione della FIFA che è cominciata, se vogliamo, nel 74 con l'evoluzione e con l'elezione del brasiliano João Havelange, e poi è proseguita con il periodo del dominato dal suo delfino, no? Lo svizzero Joseph Blatter. E Infantino era stato eletto in qualche modo con delle aspettative un po' di rottura, perché Blatter era caduto in un momento in cui quel modello della FIFA era stato messo in discussione non tanto dalla FIFA stessa quanto dagli agenti esterni, che ne avevano appunto criticato la condotta magari moralmente non adeguata, gli scandali di corruzione e via dicendo. Ma invece stiamo vedendo che poi di fatto quella linea tracciata lì sta continuando a essere seguita, quindi allargamento agli altri mercati, non solo quello, l'ho detto anche Infantino, l'avete messo la dichiarazione ai vostri ascoltatori, bisogna allargarsi non solo all'Europa, non solo al Sud America, i mercati da conquistare sono soprattutto quello in questo momento asiatico e africano.
Mercati da conquistare, quindi l'obiettivo è questo, perché quali sono le ragioni, quali le logiche di questo allargamento? Andare a cercare mercati o universalizzare, democratizzare uno sport che vuole essere in qualche modo lo sport davvero di tutti?
No, parliamoci chiaro, lo sguardo di chi comanda la FIFA è meramente economico, dopodiché allora, quindi l'obiettivo è assicurare sempre più introiti da poi redistribuire in modo tale da garantire la sopravvivenza a chi in questo momento ne è il vertice. Quindi un mero sguardo redistributivo ed economico. Dopodiché però effettivamente, ma questo non è merito di Gianni Infantino se vogliamo, ma è un po', come dire, la conseguenza di questo lungo processo cominciato con Havelange, Blatter e proseguito poi con Infantino, è vero, questo dato oggettivo, che il calcio proprio da questo interesse, da questo sguardo ampio e da questa redistribuzione anche non sempre limpida e non sempre chiara di fondi, ha fatto sì che il calcio diventasse sempre più globalizzato e globale. Noi vedremo a questo mondiale delle squadre come Haiti, come Capoverde, Curaçao, e però appunto sono squadre che in qualche modo hanno potuto costruire una rosa molto molto efficace, molto forte, anche grazie appunto a tutta una serie di investimenti che sono arrivati nelle federazioni, grazie diciamo ai soldi che la FIFA in qualche modo redistribuisce, ma anche grazie a tutta una serie di processi migratori che fa sì che in realtà molti di questi calciatori sono cresciuti e formati non nel paese che rappresentano, ma diciamo in centri di formazione calcistica molto più sofisticati, come ad esempio appunto l'Europa.
Dunque uno sguardo meramente economico, ma con effetti anche redistributivi. Stefano Marelli, buongiorno di nuovo anche a te, lo ricordo, responsabile della redazione sportiva della Regione. È questo lo sguardo che noi dobbiamo prestare alla FIFA per capire quello, insomma, come sta dirigendo il mondo del calcio, economia innanzitutto?
Buongiorno, sì. Senz'altro è l'economia a guidare nella forma più pregnante la FIFA e quindi il calcio mondiale di oggi. E se una volta l'oppio dei popoli era la religione, oggi a esserlo è senz'altro il calcio, anche perché è diffuso a livello planetario, piace da impazzire un po' a tutti, e al contrario delle religioni è uno soltanto, è universale, quindi è in grado di mettere d'accordo un po' tutti e di parlare un linguaggio appunto comune. Il governo del calcio mondiale, a ben guardare, conta molto di più forse dei tre quarti dei governi dei vari paesi del mondo e molto di più di alcune fra le più grandi multinazionali. Basti pensare che ha una potenza economica praticamente incommensurabile e che conta, e questo non è un dettaglio trascurabile, conta più affiliati di quanti ne abbia ad esempio l'ONU, nel senso che ci sono più federazioni calcistiche facenti parte della FIFA che non paesi membri dell'ONU, tanto per intenderci. È dunque del tutto normale che anche i politici, oggi ancor più che in passato, cerchino di buttare un occhio sul calcio e di appropriarsi in fondo di questo enorme mezzo per raggiungere le persone, in qualche modo per controllarle, specie dal punto di vista economico, che oggi è ciò che più conta, ancor più del consenso politico in senso stretto. Sì. E in questo senso la vicinanza fra Trump e Infantino non è per nulla casuale, insomma, i due vanno d'amore d'accordo. Infantino viene invitato anche in situazioni dove normalmente non ci si aspetterebbe di vederlo, sì. È un abitué della Casa Bianca.
Poi ci arriviamo, prego, Stefano, prego. Marelli, all'amicizia sviluppata tra questi due personaggi, ma ancora, magari ancora una considerazione su questi aspetti che chiederei a Nicola Sbetti, perché a me c'è comunque qualcosa che mi sfugge, perché Nicola Sbetti, lei ci ha messo insomma in primo piano l'aspetto economico, ma ha parlato appunto anche di redistribuzione, no? Allora io continuo a non capire perché questo calcio, che comunque diventa più universale, più democratico, che promuove le piccole nazioni e che magari dà un po' fastidio alla culla del calcio europea o sudamericana, ecco, perché questo modo di fare è così tanto oggetto di critiche? Me lo spieghi in qualche modo?
Ma quello che manca completamente alla FIFA è l'accountability, cioè dove vanno questi soldi, a chi vanno, perché vanno lì e non vanno da altre parti. E quindi la FIFA in questo momento è gestita in maniera diretta, monarchica, verticistica da Infantino in qualche modo. Non è un caso che due federazioni in particolare, la Norvegia, che è una di quelle più attente a questi aspetti, ma anche proprio la Svizzera, la sua Svizzera, no? Hanno mandato una lettera chiedendo più trasparenza alla FIFA. Questo non è un aspetto banale, perché la FIFA internamente ha i suoi meccanismi di funzionamento, ha una sua, chiamiamola, democraticità interna abbastanza discutibile, perché poi appunto si vota spesso per consenso, per applauso, però ecco, quello che manca è la credibilità, e la credibilità era stata persa completamente con la caduta di Blatter, e Infantino era stato bravo inizialmente a far recuperare alla FIFA questa parte di questa credibilità. Gli sponsor sono tornati, ma oggi se guardiamo chi sono gli sponsor che stanno reggendo, diciamo, i nuovi ingressi, non gli sponsor storici, quelli rimangono, ma insomma i nuovi ingressi della FIFA sono Aramco, quindi diciamo il governo dell'Arabia Saudita, e quindi insomma sono tutte forze economiche che poi chiedono il conto, e questo secondo me è un aspetto molto molto importante importante da tenere a mente. Infantino sta guardando molto a queste autocrazie del Golfo che sono le nuove forze che sono interessate a reggere la FIFA e il governo del calcio mondiale.
D'accordo, poi ne parliamo magari. Gianluca Pusterla, ancora una parola magari su questo allargamento progressivo della Coppa del Mondo, della FIFA, del calcio mondiale. 48 sono tante, ma c'è chi vuole andare addirittura verso mondiale a 64 squadre, se ne parla magari per il 2034, quando la Coppa del Mondo tornerà nel Golfo con l'Arabia Saudita. Una prospettiva reale?
Staremo a vedere, sarà già un punto di domanda il prossimo mondiale, appunto con 48 squadre, capire dal profilo qualitativo, perché sì, da una parte ci sono comunque delle belle storie da poter raccontare, è stato citato Curaçao, appunto un paese piccolo, piccolissimo, novità per questo mondiale, squadre che tornano e quindi appunto storie da raccontare, ma poi c'è l'aspetto della qualità, il rischio concreto è di vedere le nazionali, quelle forti, quelle che siamo abituati a vedere al mondiale, che contro queste avversarie faranno una sorta di passeggiata, perché non hanno ancora il livello per competere in un campionato mondiale. Ecco, questo è davvero il rischio ed è davvero il punto di domanda, perché sì, allargare questa fetta, andare in altri mercati, gli sponsor, i soldi, tutto quello che volete, ma poi c'è il calcio, c'è lo spettacolo. Io ricordo il primo mondiale che ho visto, che ho quantomeno qualche memoria, è proprio quello americano del 1994. Ecco, mi svegliavo di notte per guardare le partite, però le squadre erano alla metà e dunque la qualità era maggiore. Adesso un appassionato, soprattutto penso anche a un europeo, uno svizzero che è appassionato di calcio, si sveglierà di notte per vedere Uzbekistan contro chissà quale squadra. Ecco, staremo a vedere. C'è poi anche l'esempio dell'ultimo mondiale, quello per club che si è già giocato in America, che è stata una sorta di esperimento, anche di test per cercare un po' di capire, di tastare il polso. L'America ci ha detto che non è ancora pronta, abbiamo visto gli stadi vuoti, abbiamo visto non questa passione, questo trasporto verso il calcio. Ecco, quindi comunque restano delle incognite, così a 48 squadre staremo a vedere, capiremo se la scelta di Gianni Infantino sarà giusta e allora gli faremo anche un grande applauso, però restano tanti punti di domanda e il rischio concreto è di vedere delle partite che non siamo abituati a vedere a un livello del genere.
D'accordo, quindi la domanda resta: allargare va bene, ma poi nella fase finale quanto bisogna allargare lì o quanto bisogna mantenere una fase finale un po' per le eccellenze del calcio. A fare discutere, lo abbiamo già sentito, Stefano Marelli, sono anche le amicizie che ha creato in questi anni il presidente della FIFA Gianni Infantino e i leader dei paesi in cui ha porta la sua Coppa del Mondo. In questo caso fa discutere l'amicizia che si è creata tra Gianni Infantino e Donald Trump. Infantino, che è stato ben 5 volte, credo, nello studio ovale della Casa Bianca, Infantino che era presente durante l'insediamento di Trump lo scorso gennaio, Infantino persino presente a Sharm el Sheikh quando i potenti del mondo hanno insomma sancito l'accordo di tregua tra Israele e Hamas. Ecco, ci si può chiedere, ma che cosa ci fa in questi contesti Gianni Infantino? Allora Stefano Marelli, che cosa ci rispondi tu?
Rispondo che appunto Gianni Infantino è presente in certi contesti dove non ci si aspetterebbe di trovarlo, proprio perché il ruolo che ricopre, cioè di rappresentante del calcio mondiale, è diventato un ruolo veramente importantissimo anche a livello politico, come dicevamo prima. Mi sembra che fosse addirittura presente già in precedenza, in occasione della stipulazione degli accordi di Abramo. Quindi
sì, era il 2020
caso,
quando tra l'altro
era il 2020 mi pare,
sì, poco dopo tra l'altro che i mondiali fossero stati davvero assegnati agli Stati Uniti.
Esatto, sì, erano stati assegnati agli Stati Uniti durante il primo mandato di Trump e ora c'è di nuovo sì. Trump che sta sfruttando alla grande, diciamo, il veicolo che di pubblicità e di visibilità che può dargli questo mondiale di calcio. Anche lui in fondo, come i responsabili politici, come è stato il caso nel Qatar, probabilmente sfrutterà questo evento sportivo per una sorta di lavaggio, di sport washing, per magari farsi perdonare qualche uscita o qualche presa di posizione non condivisibile a livello politico. Lui associa il suo personaggio e la sua faccia al mondo del calcio, e la gente ama così tanto il calcio che alla fine magari finisce per perdonare a Trump, proprio grazie alla sua vicinanza al calcio, qualcuna delle sue magagne politiche.
Nicola Sbetti, abbiamo parlato un po' di economia, abbiamo parlato di problemi di accountability della FIFA, dunque di trasparenza. Possiamo anche dire che uno degli aspetti che fa oramai discutere, almeno dai mondiali del Qatar, ma forse anche già da quelli organizzati prima in Russia, se ben ricordo, è che assistiamo sempre in questa ricerca comunque di nuovi fondi, eccetera, eccetera, a un contrasto magari esagerato tra quelli che sono i valori dello sport, i valori del calcio, non so, apertura, inclusività, fair play, giustizia sportiva, e i valori invece incarnati da alcuni paesi o leader di questi paesi a cui sono stati attribuiti i mondiali. L'ho detto, c'è stato il problema del Qatar, la Russia, ci sarà quello dell'Arabia Saudita nel 2034, c'è oggi insomma quello degli Stati Uniti di Donald Trump, dove ci si può chiedere se non stride un po' l'affiancare i valori sportivi e i valori della realtà MAGA di Trump.
Ma diciamolo abbastanza chiaramente, i valori della FIFA, quelli che la FIFA dice di promuovere, sono ovviamente funzionali a legittimare la FIFA stessa, non sono degli obiettivi reali che questa organizzazione si pone per sviluppare il calcio mondiale, ma sono semplicemente funzionali a una retorica generale. Lo sport, il calcio porta la pace, mi sembra del tutto un'affermazione vuota e priva di sostegno reale. Eppure oggi stesso verrà assegnato il premio FIFA per la pace, molto probabilmente lo vedremo, forse sarà proprio assegnato a Trump, e quindi questo dimostra poi un uso strumentale, no, di questi valori e di questa retorica. Quindi c'è chiaramente un contrasto fra quella che è la retorica e la prassi, non c'è dubbio. A me verrebbe da aggiungere peraltro che in questo rapporto che sta emergendo fra Trump e Infantino non è un rapporto uguale, nel senso che Trump è consapevole di avere il coltello dalla parte del manico, ovvero il paese organizzatore, nel momento in cui più ci si avvicina all'evento, più la FIFA perde la possibilità di influenzare. Lo abbiamo visto molto bene in Qatar con l'accordo con Budweiser, quando all'ultimo momento il Qatar ha imposto che non potesse essere venduta la birra alcolica, e c'è stato ovviamente un accordo che accontentava tutte le parti in causa, ma è stata una prova di forza del paese organizzatore. Man mano ci si avvicina all'evento, più è difficile in qualche modo poter andare verso un piano B, e a me sembra evidente in questo momento, al di là del premio FIFA per la pace, ci sono tutta una serie di piccoli indizi che ci dimostrano come in qualche modo oggi Infantino sia una sorta di lacchè di Trump, perché deve assicurarsi che non faccia delle follie, per cui quando Trump dice "se io voglio alzo il telefono e chiamo Gianni e faccio spostare le sedi delle partite", minacciando noi quelle città governate da giunte democratiche, sta chiaramente facendo una prova di forza, sta facendo un qualcosa che alla FIFA per la FIFA sarebbe devastante spostare una città, però però in questo, Infantino glielo fa dire sperando che poi non avvenga veramente, perché in qualche modo quando abbiamo visto il mondiale in Qatar, ma lo vedremo lo stesso in Arabia Saudita, questi potenti, il Bin Salman di turno, in qualche modo hanno bisogno del calcio per legittimarsi. Trump invece non ha così bisogno del calcio, perché il calcio è uno sport globale, ma non è ancora necessariamente uno sport statunitense, o quantomeno diciamo non è lo sport dei MAGA, della sua maggioranza, di chi lo elegge, e quindi in qualche modo lo usa perché fa vedere che è potente, gli serve per far vedere di essere potente, gli serve per far vedere che può dire, far fare alla FIFA quello che vuole, in un gioco delle parti ovviamente, perché non è proprio così, però in qualche modo non sta giocando con il cuore dell'America, non sta giocando con il baseball, col football americano, con la NASCAR, con quelli che sono veramente gli sport dello zoccolo duro che lo ha eletto.
D'accordo. Gianluca Pusterla, abbiamo parlato delle incognite agonistiche su questi mondiali, ce ne sono anche alcune organizzative, se mi riallaccio ad alcune considerazioni fatte poc'anzi da Sbetti. Ci si chiede per esempio se ci sarà una differenza di trattamento per i tifosi che arriveranno negli Stati Uniti o per quelli che arriveranno in Messico, eccetera, eccetera. Che cosa possiamo dire di queste incognite organizzative?
Ma incognite ci sono, diciamo che la FIFA ha detto che non dovrebbero esserci particolari problemi, però ci sono già anche i tifosi che si stanno organizzando, ho potuto parlare con alcuni, e dicono preferiremmo che la Svizzera vada a giocare per esempio in Messico, evitando gli Stati Uniti, evitando appunto anche le politiche di Trump molto, molto restrittive. Ci sono comunque tutta una serie di incognite, anche lo abbiamo visto la scorsa estate, anche meteorologiche con il rischio di rinvii, di lunghi stop, di partite che si allungano. Ci sono tante incognite, sì, poi per fortuna, però diciamolo anche subito, quando poi il pallone inizia anche a rotolare, poi dopo c'è la passione, c'è il divertimento e ci sono anche tante cose belle, e sarà poi bellissimo seguirlo. Però sì, mi riallaccio anche poi a quanto è stato detto, lo avevamo visto anche in Qatar, soprattutto l'immagine della premiazione, quando a Leo Messi, capitano dell'Argentina, viene messo questo mantello tipico del Qatar, proprio dall'emiro del Qatar, e qui vediamo i vari intrecci, quanto il calcio venga utilizzato, quanto sia importante, quanto sia anche un simbolo. Vedremo cosa farà Trump. Possiamo dire che quantomeno il figlio è un grande appassionato di calcio, ecco. Quindi magari anche in lui sta crescendo questa passione. Staremo a vedere, speriamo che non vada a toccare troppo quello che è il nostro giocattolo, quello che è la nostra passione, perché poi arriviamo sempre lì, il calcio è questo, è passione, divertimento e gioco, ed è il gioco più bello del mondo.
D'accordo, ci resta un paio di minuti per chiudere, magari ancora una domanda a Nicola Sbetti, poi se ce la facciamo chiudiamo con Marelli. Nicola Sbetti, così sintetizzando un po' tutto quello che abbiamo detto, mi viene in mente una domanda semplice: ma oggi ci sono troppi soldi nel calcio, il calcio sta facendo troppo compromessi per ottenerli?
Troppi soldi forse è sbagliato, i troppi soldi si possono usare meglio, ecco, mettiamola così, con una battuta. Ci sono tanti, ma si potrebbero usare meglio.
Però insomma, per averne tanti bisogna andare a cercarli, il problema è lì.
Sì, certo. Dicevo che è chiaro che nel momento in cui vengono redistribuiti, spesso vengono redistribuiti ad altre, diciamo, piccole autocrazie, piccoli feudi, e invece forse investire nel calcio di base, quello un po' più popolare, potrebbe comunque aiutare di più, ecco. Questo è un po' è chiaro, in pochi secondi non è facile, sì, da dire, però ecco, rispondere meno a logiche economiche e più a logiche di sportive, ecco, questo sicuramente aiuterebbe uno sport che ovviamente è lo sport più popolare al mondo, sì, è lo sport che suscita più passione al mondo, ma che purtroppo spesso viene diretto da logiche più di potere e di mero interesse economico che non di amore per il pallone.
Sì, Stefano Marelli, in un minuto, proprio una battuta, ecco, il calcio di oggi, la sua economia, il suo modo di finanziarsi è ancora sostenibile?
È ancora sostenibile perché i fatti lo stanno dimostrando, insomma, muove un sacco di soldi, gli sponsor non vedono l'ora di potersi mostrare, di poter mostrare il proprio marchio nei grandi appuntamenti e le televisioni che vivono grazie agli sponsor, le grandi televisioni che acquistano i diritti di redistribuzione, non fanno fatica a trovare questi grandi inserzionisti che vedono proprio nel calcio una grande vetrina. L'unica consolazione è appunto che la FIFA effettivamente una parte di tutti gli introiti, di tutti i suoi introiti, va a reinvestirli davvero nei continenti, diciamo così, che stanno emergendo a livello sportivo. Poi bisogna vedere se davvero questi investimenti hanno un effetto reale. Forse il calcio africano, malgrado gli investimenti, non è ancora cresciuto così tanto in maniera autonoma. Penso ad esempio al Marocco, che per la prima volta ha portato una squadra africana alla semifinale del mondiale, ma quella squadra era formata del tutto da giocatori nati o formatisi calcisticamente in Europa. Quindi è sì un passo in avanti per il calcio africano, ma da relativizzare parecchio, insomma.
Quindi calcio ancora da sviluppare nei nuovi continenti in cui si è affacciato. Grazie a tutti per i vostri interventi, grazie anche a chi ci ha ascoltati finora. Modem chiude qui.